In altre parole.
E allora buongiorno e ben ritrovato questo martedì mattina al professor Sergio Brancato. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, professore, partiamo dalla stretta attualità, partiamo dal Super Bowl 2024, se ne è parlato, polemiche che hanno riguardato Joe Biden, polemiche che hanno riguardato tanti aspetti, no? Stamattina in rassegna stampa parlavamo di come, dicevamo come i quotidiani italiani fossero ancora pieni delle polemiche che seguono Sanremo, e così negli Stati Uniti quando c'è il Super Bowl. Allora, in questa occasione i Marvel Studios hanno presentato il primo trailer di Deadpool 3, diciamo, diretto da Sean Levy. Sarà il terzo film della saga del mercenario chiacchierone, il primo prodotto dai Marvel Studios dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Walt Disney Company. Wade Wilson, Deadpool, sarà interpretato ancora una volta da Ryan Reynolds. Al suo fianco ci sarà Hugh Jackman, che riprenderà il ruolo di Wolverine. Insomma, si tratta di una produzione estremamente costosa, e il che mi porta a riflettere, a sottoporle una riflessione meglio sull'economia dei comics, no, oggi, che ha un ordine di grandezza estremamente diverso da quello del passato, professor Brancato. Insomma, dispone, dispensa e fattura davvero milioni di dollari.
Sì, direi proprio di sì. Tra l'altro anche la presenza in uno spazio pubblicitario molto costoso, quello più costoso del pianeta probabilmente, come il tempo del Super Bowl, no? Il tempo della comunicazione commerciale nel Super Bowl, ci fa capire che ci sono investimenti molto forti dietro un prodotto del genere. E questo ci fa capire essenzialmente una cosa, anche sul discorso sull'economia dei media, e cioè che nella fattispecie i fumetti sono diventati il centro di un sistema integrato dei media, che è poi il sistema appunto digitale, quello in cui viviamo noi quotidianamente, e questo sistema integrato dei media li rende sempre più distanti dal medium tipografico che è la loro origine, che è stata la loro origine, no? e li trasforma invece sempre di più in una sorta di laboratorio sperimentale in cui prendono forma le innovazioni dell'immaginario. Può sembrare contraddittorio questo passaggio, come dire, o questo tenere insieme un vecchio medium, un vecchio linguaggio, a quelli che sono i nuovi linguaggi espressivi, potentissimi, tecnologicamente avanzatissimi, come appunto quelli digitali. Però questo è possibile perché in origine il fumetto è essenzialmente la sinergia tra scrittura e immagine, no? Mette insieme questi due piani di comunicazione fondamentali per la specie, proprio sul piano antropologico. Per questa cosa, questa ambiguità, no? Essere sospeso tra due linguaggi tra loro quasi opposti, l'immagine appunto e la parola e la scrittura, li rende tuttavia molto vicini agli statuti tecnologici ed espressivi delle testualità digitali, dei testi digitali.
Sì.
Quindi nel momento in cui sembrava che l'innovazione tecnologica e culturale dovesse relegare in soffitta nel passato, nella memoria delle vecchie generazioni, i fumetti all'improvviso, boom, no? Uso una onomatopea del fumetto,
certo.
Ha un sapore quasi futurista, non a caso, e i fumetti riescono a recuperare attualità perché si scopre che sono quelli più, come dire, sono il medium più prossimo alla sensibilità delle culture digitali.
Ecco, senta, ma in qualche modo lei adesso ci spiegava in modo estremamente sintetico ed efficace, insomma, come ci troviamo in un sistema integrato dei media, come il fumetto sia diventato, no, estremamente utile ed duttile in questo nuovo sistema, si presta benissimo. Ma è cambiato in qualche modo anche il ruolo, diciamo così, del fruitore in questo nuovo sistema integrato dei media, quando dal fumetto si passa a queste enormi produzioni cinematografiche?
Certamente sì, è proprio così. Allora, i media non cambiano, no, non sono abitati da spiriti. I media sono essenzialmente, come dire, linguaggi, no? E spazi abitativi. E quindi, quando assistiamo ad un cambiamento del sistema dei media, ciò avviene non solo perché la tecnologia, e non tanto perché la tecnologia, una nuova tecnologia è disponibile, ma perché c'è una, come dire, emergono nuove aspettative. Nuovi bisogni, il pubblico cambia, il pubblico è il vero regista della trasformazione dei media. E quindi, quando noi vediamo un così profondo cambiamento intervenire nelle pratiche della comunicazione, beh, dobbiamo renderci conto che ciò avviene perché è la società che cambia. Non è la tecnologia a cambiare la società, ma è la società a cambiare la tecnologia. Questo non lo dico io, sostanzialmente lo dice Marshall McLuhan, che è stato probabilmente il più grande mediologo, no, della modernità. Quando ragioniamo anche su quelli che sembrano apparentemente dei prodotti spuri o di livello, come dire, non elevatissimo come i comics, beh, invece dobbiamo renderci conto che anche lì un bravo sociologo, un bravo osservatore della società, comunque, un bravo osservatore dei processi culturali, può cogliere il significato dei cambiamenti in atto. E il significato che noi cogliamo, per esempio, nel Marvel Cinematic Universe, no, è il fatto che il consumatore non è più il consumatore di massa, ma è un consumatore che, avendo a disposizione la potenza della rete e la possibilità di recuperare testi, nella rete, si muove tra i linguaggi, si muove tra il fumetto, il cinema, le serie televisive o post televisive, eccetera, eccetera, con grande autonomia e con grande competenza. È una figura di consumatore culturale che mette in crisi radicalmente le teorie sul pubblico di massa.
Senta, noi qui a Rete 2 ci occupiamo spesso di fumetti, di graphic novels, di comics e portiamo avanti nel nostro piccolo, insomma, una piccola battaglia perché per riabilitare se ce ne fosse bisogno, forse oggi non più così tanto, insomma, il fumetto che appunto non gode, si diceva, un tempo di buona stampa. Ma ci vogliamo interrogare anche con lei sullo stato di salute, no? Ad esempio, c'è una bella notizia in questo senso. Penso molto attuale anche questa, Monica, che è un recente graphic novel di Daniel Close, che è stato pubblicato proprio lo scorso anno da Fantagraphics e tradotto in Italia da Coconino Press, è candidato all'edizione 2024 del prestigioso riconoscimento letterario americano Pen Faulkner Award per la narrativa. Noi ne abbiamo raccontato con Iari Bernasconi, insomma, fumetto vuol dire tante cose, così come letteratura vuol dire tante cose, no?
Beh, sì, sicuro. Noi viviamo un tempo che, per una serie di motivi molto complessi, ma viviamo un tempo che sta rimettendo in discussione quelle che erano le vecchie tassonomie del passato, no? Diciamo, i vecchi criteri di valutazione e anche di attribuzione della qualità. Già negli anni 60 Hugo Pratt parlava del fumetto come di una forma di letteratura disegnata, ed è una definizione interessante. Io non concordo del tutto perché mi sembra svilente, un po' svilente nei riguardi del fumetto. Oppure, già, come dire, non molti anni addietro, in Francia, Enki Bilal, che è un grande autore che viene dall'est, ma si è stabilito in Francia, vinse uno dei più importanti premi letterari francesi con un suo graphic novel. È già da tempo oramai che come dire, il fumetto si è diversificato, ha abbandonato o in parte i vecchi territori della serialità, i vecchi modelli eroici, no? Alla Tex, per dire, che comunque è un formidabile prodotto che continua a funzionare anche oggi magnificamente. E si è spostato in forme narrative anche in luoghi del consumo diversi dal passato, le librerie. Oggi il fumetto tu lo trovi più in libreria che in edicola, e in libreria trovi soprattutto oggetti culturali come i graphic novel, che sono non solo storie seriali, sono per lo più in genere romanzi disegnati, con la tecnica del fumetto invece che scritti con la tecnica della letteratura.
Si
Questo
cita
che
sempre
cosa è?
Maus di Spiegelman, ma ci sono nell'universo italofono anche Igor, Gipi, sono tanti, no, gli
Oh,
autori.
in Italia noi abbiamo una scuola del fumetto straordinaria, sia sul piano seriale, ma anche sul piano, diciamo, più autoriale. Igor, che tra l'altro è mio fraterno amico e attualmente anche direttore della rivista Linus, della storica rivista
Sì.
Linus, è un esempio perfetto da questo punto di vista. Lui è uno che sin dall'inizio ha sempre fatto una straordinaria ricerca sulla dimensione grafica del fumetto, coniugandola con le arti visive, soprattutto con le avanguardie storiche, ma allo stesso tempo usava queste cose per raccontare storie. Ecco, una caratteristica molto forte del fumetto contemporaneo è rimettere, ricombinare, riassemblare insieme i linguaggi dell'immaginario per però raccontare storie che siano in grado di aprirci, diciamo, delle prospettive originali, il più possibile originali, sul mondo che ci circonda, che è il compito alla fine che hanno tutti, hanno sempre avuto e hanno tutti i media, raccontarci il mondo per renderlo comprensibile.
Sergio Brancato, io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina. Allora chiudiamo con un invito ad andare in libreria e magari guardare anche nella sezione dedicata al fumetto, alla graphic novel, per fare delle belle scoperte o delle splendide riscoperte. Ci ritroviamo domani mattina alle 8:18. La ringrazio e le auguro una buonissima giornata.
Grazie a voi e buongiorno.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.